Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Spesso con tutte le faccende, con i problemi, con le cose belle, con le cose brutte, spesso non pensiamo al fatto che tutto qui passerà. Cioè, una di quelle cose che lo so, ma non ci penso. Come un genitore con bambini piccoli sa che un domani saranno grandi, ma in mezzo alle prove che ci sono spesso non ci si pensa. E spesso è ancora più difficile pensare al fatto che qui tutto finirà. Letteralmente, totalmente. E ci sarà il giudizio. Così dice Ebrei 9:27. È stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Questa è la realtà. Ecco perché Gesù dice che giova all'uomo se guadagna il mondo intero e perde l'anima sua. Ricordate anche l'esortazione di Gesù in Matteo 7. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta, spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta, e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Avanti, nello stesso capitolo, Matteo 7, Gesù dichiara: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signori, Signori, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? E nel tuo nome scacciato demoni? E fatto nel tuo nome molte opere potenti? E loro dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. E noi potremo sostituire scacciare i demoni e fare opere potenti con qualunque aspetto della vita cristiana. Ma io sono stato parte di una chiesa sana. Ma io ho evangelizzato. Ma io ho fatto questo. Non è quello la base per essere salvato. La base è di fare la volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? Non vuol dire opere buone quello. Non vuol dire fare buone opere. Cosa vuol dire fare la volontà di Dio? Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Cos'è quello? Cos'è comandò Gesù Cristo quando andava a predicare? In Marco 1:14-15, cosa predica Gesù? Ravvedetevi e credete in Gesù Cristo. Questo è fare quello che dice. Ravvedetevi. Se tu hai peccato, di riconoscere il peccato e confessarlo. Se non fai quello, tu puoi appartenere a una chiesa meravigliosa, puoi evangelizzare, fare tutto, non mancare mai un culto e gli studi, e tu vai all'inferno. Allora, trovate il brano di stasera, è 1 Corinzi 6. Questo brano ci parla del fatto che tante persone non saranno salvate, ma ci sono quelle che vengono salvate. Un messaggio brutto e un messaggio bello. Seguite mentre leggo 1 Corinzi 6, da 9 ad 11. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Ora tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. consideriamo questo. Gli ingiusti, termine importante, non erediteranno il regno di Dio. Cosa vuol dire? Ok, vuol dire non ereditare il regno di Dio, vuol dire che al giudizio finale non andranno con Dio in cielo, il regno di Dio, la presenza di Dio. Non avranno i benefici meravigliosi. Per tempo non leggo tutto quello che ho scritto, ma vi leggo Apocalisse 21, da 1 a 7. Giovanni vede in cielo. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, e il mare non c'era più. Ed io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. E mi disse ancora: è fatto. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò in dono della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà tutte le cose. Ed io sarò per lui Dio, ed egli sarà per me figlio. Sarà un'eternità troppo grande da concepire. Quello è ereditare il regno di Dio. Sarà un'esistenza che onestamente non riusciamo a concepire. E ci aspetta se non siamo ingiusti. Se non siamo gli ingiusti. Chi sono gli ingiusti? Allora, si parla del giudizio finale e gli ingiusti non sono persone che non hanno peccato, sono persone che sono stati perdonati. Il loro nome è scritto nel libro della vita. In Apocalisse 20 parla del lago di fuoco dove saranno tormentati giorno e notte. Prima parla di Satana e la bestia e poi dice: poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti. E fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro. Ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettate nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Sarà terribile. Sarà terribile. E può comprendere alcuni di noi, i nostri figli, parenti, colleghi, vicini. Sarà terribile, terribile. Chi sono gli ingiusti? Chi è un ingiusto? Di natura tutti siamo ingiusti. Nessuno è giusto per conto suo. Leggo per esempio Romani 3:10. Come sta scritto, non c'è alcun giusto, neppure uno. Non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sfiati, tutti quanti sono divenuti inutili. Non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. 19. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge, Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Nessuno è giusto per natura, siamo tutti ingiusti. Eppure, tante volte non vogliamo vederci come ingiusti, vogliamo vederci come giusti. Il nostro orgoglio, ammettiamo di peccare, ma non di essere ingiusti. E Gesù dice in Marco 2,17, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a ravvedimento. Gesù non è venuto a chiamare i giusti, non ci sono giusti, ma ci sono tanti che non vogliono riconoscere la gravità delle loro condizioni. E Gesù dice, non sono venuto a chiamare loro. Sono venuto a chiamare solo chi si riconosce come un ingiusto, come peccatori. Sono venuto a chiamare loro al ravvedimento perché io amo perdonare. Ma non perdonerò loro perché loro non vogliono umiliarsi per riconoscere il peccato. Tu, nei tuoi rapporti sulla terra, sei pronto ad umiliarti, a riconoscere i tuoi peccati? Allora, nel brano in 1 Corinzi 6, Paolo non parla di peccati. Non parla di peccati, parla di peccatori. Una grande differenza. Il nostro orgoglio vorrebbe dire sì, ho mentito, non vuole dire sono bugiardo. Ho desiderato una donna, non vuole dire sono adultero. Sì, ho preso una cosa che non dovevo rubare, ho preso qualcosa dal mio dottore, non vogliamo dire sono un ladro. Ma Paolo non parla di peccati, parla di peccatori con categorie. Paolo non dice chi ha commesso fornicazione, dice fornicatori. Non dice chi ha rubato, dice ladri. Non dice chi ha desiderato cose in più, dice avari. Altri brani non dice chi ha detto una menzione, dice bugiardi. Gli ingiusti sono quelli che di natura peccano e si riconoscono come tali. Dio non guarda principalmente quello che facciamo, guarda il cuore. Non è una questione di peccare meno. Un non credente può peccare meno. Un non credente può peccare meno. Un non credente può non mentire. Un non credente può essere un coniuge fedele. Un non credente può non rubare. Un non credente può ridurre quanto pecca, ma non può smettere di essere un peccatore. Uno può essere un fornicatore senza mai toccare un'altra donna. Cosa desidera? Uno può essere un avaro senza avere una vita dove tu vedi che è attaccato a soldi, perché desidera senza poter adempiere quelle cose. Dio guarda al cuore. Gli uomini vedono solo quello che fai. Dio guarda quello che sei. Noi siamo ingiusti di natura. Allora, tu puoi diventare cristiano di nome e pulire la tua vita, lasciare tanti peccati. Cambiare stile di vita. Una donna può cominciare a essere morale e modesta. Gli uomini possono smettere di guardare donne e non guardare quei programmi. E posso essere più onesto al lavoro. Posso cominciare a pagare tasse. Posso vivere tutto diversamente. E rimango ingiusto. Perché ho cambiato il mio comportamento. Ma non ho potuto cambiare il mio cuore. Vi leggo un altro brano. Apocalisse 21,8 elenca chi non erediterà il regno di Dio, ma per i codardi, notate che non parla di peccati ma di categorie di peccatori, per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Questi due elenchi, Apocalisse e Primo Corinzi 6 non sono esaurienti, sono rappresentative, elencano alcune categorie di peccati, ma notate che non parla di azioni, parla di categorie di persone. Quindi, gli ingiusti, quelli che rimangono quello che sono stati dalla nascita, possono pulire la vita esterna, ma non possono smettere di essere ingiusti per conto loro. E gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. Non importa in quale chiesa frequenta, rimangono ingiusti. Però Dio salva gli ingiusti e li fa diventare giusti. Non salva tutti. Gesù, abbiamo letto in Matteo 7, pochi entrano per la porta stretta. Pochi. Gesù non salva tutti. Salva pochi. Ma salva chiunque desidera la salvezza con tutto il cuore. Allora, Paolo, elencando in 1 Corinzi 6 varie categorie di peccati, di modi di essere, dichiara che alcuni di voi eravate quelle cose. Ha detto alcuni perché ci sono altre categorie di peccati, ha elencato alcune categorie. Alcuni di voi eravate lì, altri eravate in altre categorie. Tutti eravamo peccatori. E lui, leggo 1 Corinzi 6, 11, che è meraviglioso. Per chi sente il peso del proprio peccato, questo è meraviglioso. Ora tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Quando uno è umile di cuore e si riconosce non che ho peccato, no, sono peccatore, arriva a capire la realtà, arriva a capire questo mi separa da Dio e guarda a Gesù come chi può perdonarmi perché lui è morto per i miei peccati, lui viene perdonato. Passa da essere un ingiusto ad un giusto. Che parole meravigliose, tale eravate. Non c'è peccato troppo grande per quello che ha compiuto Gesù sulla croce. Non c'è peccato che non può essere perdonato. Ma c'è il peccato imperdonabile e non è un peccato che un credente oggi compia. Perché non abbiamo visto Gesù compiere miracoli davanti agli occhi sapendo che era lo Spirito Santo attribuendolo a Beelzebub. Tutti i peccati possono essere perdonati se possono essere se uno si umilia, confessa di essere quello e guarda Gesù per il perdono. Che parola meravigliosa, eravate, passato, non più, non più. Che preziosa verità. La domanda è come è avvenuto questo? Come si potrebbe dire che eravate ma non siete più? In che modo siamo passati dall'essere sotto l'ira di Dio a dentro il regno del suo amato figlio? E ci dà la risposta Paolo nel resto di questo versetto. E notate che i tre verbi sono tutti verbi al passivo. Verbi che vengono fatti a noi, non verbi di quello che noi abbiamo fatto. Sono tutti verbi che sono successi a noi, compiuti da Dio. Allora, vi leggo di nuovo. Dice, siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Consideriamo questo. Prima di tutto dice, siete stati lavati. Lavati. Nostro sporco non era uno strato esterno. Uno strato esterno posso lavarmi io. Cioè io sono sporco, ma mi lavo e alla fine sono pulito. Non è difficile. Era uno sporco dentro, attaccato al nostro cuore. E non era possibile per noi di lavarci. in Salmo 51 vi leggo, Davide riconosceva la gravità del suo peccato e dice, versetto 4, ho peccato contro di te, contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'equità, mia madre mi ha concepito nel peccato, ma a te piace la verità che risiede nell'intimo e mi insegni la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con isopo e sarò mondo, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e allegrezza, fa che le ossa che tu hai spezzato festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. E notate che i verbi sono tutti passivi. Fai tu questo, fai tu questo, fai tu questo a me. Non posso fare io. Allora, quando Dio salva, lava. Lava non l'esterno, lava l'interno. Lava l'anima, lava il cuore. Cambia il cuore. Un peccatore può migliorare la vita, ma non può lavarsi l'anima. Dio fa quello. Quindi, in Isaia, noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via. L'Eterno ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Ecco come Dio ci lava. Prende il nostro sporco, prende il nostro peccato, quello che è attaccato all'anima, e lo carica su Gesù Cristo. Togli da noi, lo carica su Gesù Cristo. Per esempio, leggo in 2 Corinzi 5, 18. Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. E ha posto in noi la parola della riconciliazione. E salto giù a 21. Poiché Egli, Dio Padre, ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. Ha preso il nostro peccato, ha messo su Gesù Cristo per darci la giustizia di Cristo. Così ci ha lavato, ha tolto il nostro peccato da noi. E questo ci dà pace. Dio, Romani 5:1, giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Che immenso amore che Dio avrà preso il nostro peccato, che Gesù avrà accettato di essere caricato con quel peccato sulla croce per subire l'ira di Dio, così noi siamo stati lavati da quel peccato. Poi dice, siamo stati santificati e siamo stati giustificati. E dico questi due insieme, sempre per mezzo di Gesù Cristo. Allora, santificati vuol dire, è simile a lavati, vuol dire dichiarati santi. Giustificati è legalmente, santificati è come che siamo in pratica e siamo stati santificati in posizione, e la santificazione viene man mano che viviamo e Dio ci santifica. Questo è tutto opera di Cristo, perché Dio ci presenterà davanti a sé santi ed immacolati. Se ricordate in vari brani tipo Efesini 1. Poi dice che siamo stati giustificati, tolto il peccato, ma c'è la colpa legale. E Dio, avendo messo la nostra colpa su Gesù Cristo, ha messo la giustizia di Cristo su di noi e quindi siamo legalmente giustificati davanti a Dio. E quindi quella giustificazione, si chiama un termine legale nel tribunale, è stato applicato a noi. Quindi, di natura, siamo ingiusti. Ecco perché pecchiamo. Non pecchiamo perché qualcuno ci ha stuzzicato, non pecchiamo perché è stata una giornata difficile, non pecchiamo perché ci hanno trattato male e alla fine non potevo sopportare più. Noi pecchiamo perché tutte quelle circostanze che ci schiacciano rivelano quello che è nel nostro cuore. E di natura c'è il peccato. E Dio salva cambiando il cuore. Allora abbiamo ancora la carne, abbiamo ancora da crescere nella santità. E per quello, ancora quando siamo schiacciati, può uscire un peccato, ma un vero credente confessa il suo peccato. E un vero credente confessa il peccato anche quelli che commette contro gli altri, anche agli altri. Quello fa parte. E un vero credente perdona gli altri. In Matteo 5 parla, beati i poveri in spirito, fanno cordoglio, sono mansueti, affamati e assetati di giustizia. E poi, come sono? Ricordate? Misericordiosi. Prontissimi a perdonare gli altri. Se tu non sei misericordioso, pronto a perdonare gli altri, molto probabilmente perché tu non hai veramente gustato il perdono. È per quello che ti è difficile. E se ti è difficile, no, ma io so che sono salvato, pensa molto al perdono che ricevi. Cosa cambia le verità in questo brano? Ok, se tu non hai Gesù Cristo, se tu sei ancora nel tuo peccato, magari sei una persona buona, vai in chiesa, leggi la Bibbia, vivi abbastanza bene, hai smesso di fare tanti peccati, ma tu sei ancora per conto tuo un ingiusto, perché non hai mai visto che tu sei un ingiusto. Hai lasciato certi peccati, ma non hai mai veramente visto io sono peccatore e non ti sei mai aggrappato a Cristo. Corri a Cristo. La porta è ancora aperta. Corri a Gesù Cristo per essere perdonato, lavato, santificato, giustificato, per diventare una nuova creatura. Perché senza quel perdono, se tu rimani un ingiusto, così dice il brano, gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. Saranno gettati nel lago di fuoco e di zolfo. E quindi riconosciti come un ingiusto, come peccatore, aggrappati a Gesù Cristo. Quindi con tutto il mio cuore ti esorto, cerca Cristo finché c'è tempo. Se invece dici, no, no, io ho Gesù Cristo, grazie a Dio, e c'è frutto in te, allora come dovresti vivere in base alla verità che ero un ingiusto, ma sono stato lavato, santificato e giustificato? Tante cose, ma vi dico due. Uno, abbondare nel ringraziamento. Abbondare nel ringraziamento. Le donne di casa sono andate a fare la spesa. E in fila, uno parlava con una signora che si lamentava perché la fila andava troppo lenta per lei, secondo lei. E lì si lamentava. E questa sorella parlava con questa signora e la signora metteva, sì, noi italiani ci lamentiamo sempre. Lamentarti sempre vuol dire che o tu sei gravemente nel peccato e devi avere grandi preoccupazioni per la tua salvezza, o proprio che tu non sei salvato. Lamentarsi è a quel livello. Perché vuol dire che tu non capisci la grandezza del tuo perdono, perché non hai mai visto la grandezza del tuo peccato. E così la vita ti dà fastidio. Tutte queste ingiustizie che ce ne sono, tutti i problemi, tutti i pesi e tutti i lamenti. Di tutto o di tanto. Invece un frutto della vera salvezza in cui dobbiamo buttarci è di abbondare nel ringraziamento. Io ho detto tante volte, è impossibile abbondare nel ringraziamento e non avere tanta gioia. È impossibile. Se tu ringrazi di cuore, tu avrai gioia. Perché il fatto di ringraziare di cuore vuol dire riconoscere, essere riconoscente. Tu stai pensando a tutte queste benedizioni. Io perdono, io ho la vita eterna, ho le promesse di Dio. Dio non permette che io sia tentato tutte le mie forze. e farà sì che tutti cuoprano il mio bene. E tu, pensando tutto questo, per forza avrai gioia. Impossibile non avere gioia se tu sei pieno di ringraziamento. Impossibile. Due versetti soltantissimi, Efesini 5:20. Rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, rendendo grazie continuamente per ogni cosa. Filippesi 4:6. In mezzo alle prove più pesanti, non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. Tanti altri brani, leggo quelli. Quindi, alla luce che io ero un ingiusto, sono stato lavato, sono stato santificato, sono stato giustificato, abbondiamo nel ringraziamento. Numero due, camminiamo in santità. Camminiamo in santità in ogni campo della vita. Un risultato, un frutto della vera salvezza è di camminare in santità. Tantissimi brani, tantissimi, vi leggo solo uno, l'imbarazzo della scelta. Primo Giovanni 3, 1 a 3, meraviglioso questo brano. Notate l'ultimo versetto. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, purifichi se stesso, come Egli è puro. Se tu hai la speranza di essere accolto da Gesù Cristo al suo ritorno, purificati come Egli è puro, che vuol dire in ogni campo della tua vita. Nel tuo rapporto in casa, in come lavori, in come pensi, in come parli, in come accetti con mansuetudine le difficoltà, le ingiustizie. In ogni campo purificati come Gesù è puro. Gesù Cristo così dice, oltraggiato, così dice. Non oltraggiava. Oltraggiato, ingiustamente, non oltraggiava. Ma si rimetteva nelle mani di Dio. Il Signore ha permesso questo. Questo è cosa fa un vero credente. Santificarci vuol dire combattere il nostro peccato. Colossesi 3, fate morire, quindi fate morire ciò che in voi è terreno. Fate morire. Non seguiamo la carne, seguiamo lo spirito. Non camminiamo per la carne, camminiamo per lo spirito. Grazie a Dio che in Gesù Cristo, se siamo salvati, siamo stati lavati, siamo stati santificati, siamo stati giustificati e erediteremo il regno di Dio. E saremo con Dio e non ci sarà più lacrime, non ci sarà più dolore, non ci sarà più grido o fatica, ma solo una gioia che non possiamo concepire e sta arrivando e Gesù sta per venire e ci sarà quello per chi è ora un giusto in Gesù Cristo. Chi è un ingiusto non erediterà il regno di Dio, sarà gettato nel lago di fuoco per essere tormentato nei secoli dei secoli. Non siate uno di quelli che sentirà Gesù dire io non ti ho mai conosciuto, ma impegnatevi a rendere sicura la vostra vocazione e relazioni, vivendo portando frutto. Grazie a Dio la porta della salvezza è aperta e se siamo dentro camminiamo nello spirito, in santità, abbondando in ringraziamento. E se non sei dentro, entra finché c'è tempo. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per Gesù Cristo. Ti ringrazio che in Gesù Cristo c'è perdono, che noi non meritiamo, ma c'è. Oh, che possiamo riconoscere questo. E se siamo veramente salvati, oh, che possiamo abbondare nel ringraziamento e purificarci in attesa dell'arrivo di Gesù Cristo. Oh Padre, perdonaci per le tante volte che abbiamo peccato contro di Te e vogliamo vedere la grandezza, quanto sono terribili i nostri peccati e vogliamo vedere l'immensità del perdono. Oh Padre, opera in noi che possiamo vivere in tal modo che la realtà della salvezza possa essere chiara ed evidente dal frutto. Grazie per il perdono in Gesù Cristo. Grazie a colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato per noi affinché noi diventassimo la giustizia in Lui, per mezzo di Lui. Grazie. E vogliamo vivere questa realtà. Vogliamo proclamarla anche agli altri. Nel nome di Gesù Cristo. Grazie per la salvezza in Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.